La domanda di stasera è, come avete visto nel titolo, perché siete così chiusi voi ebrei? Allora, qualcuno deve rispondere. Domanda, l'ebraismo è una religione? Il termine ebreo non osservante è un ossimoro? Qualcuno vuole spiegare cos'è ossimoro a chi non conosce questa parola?
Come dire ghiaccio bollente, una roba...
Due termini che si sono uno all'opposto dell'altro.
Esatto. David, dovresti abbassare un po' la voce del tuo microfono.
Please. Faccio subito.
Perciò, il termine ebreo non osservante può essere appunto un ossimero, no? Si può essere ebrei pur non osservando gli obblighi previsti dalla Torah nella vita quotidiana? Bella domanda, eh? Anche Samuele... Risposta. Tentare di dare una definizione unica all'essere ebreo è una sfida a tutte le definizioni convenzionali che indicano un popolo o una nazione. Vuol dire che di solito un popolo che non sia il popolo ebraico ha una definizione. Una nazione, un popolo ha una definizione. Coloro che sono nati nelle Filippine, coloro che sono nati in Thailandia, coloro che sono nati non so dove. Noi non abbiamo mai avuto un'unica razza o perché non so perché uso la parola razza, o un'unica esperienza storica e culturale. Degli ebrei non puoi dire sono nati in Israele e cresciuto in Israele, no. Il filippino per forza deve essere nato in Filippini, oppure figlio di. Ma noi, da noi non funziona così. Noi non abbiamo mai avuto un'unica razza o un'unica esperienza storica o culturale. Basta cominciare a dire abbiamo gli ebrei sefaraditi, gli ebrei ashkenaziti, gli ebrei yemeniti e così via. Mentre invece noi tutti condividiamo l'eterno amore e il diritto all'esistenza della terra di Israele, sebbene negli ultimi 4.000 anni la stragrande maggioranza degli ebrei non ha mai vissuto e neppure mai messo piede alcuno di loro sul suolo della patria ebraica. Perciò non è l'appartenenza alla terra di Israele che ti fa ebreo, al contrario, ripeto, di altri popoli. In tutta la nostra storia di 3.300 e passa anni, vuol dire dal dono della Torah, ciò che ci ha definito ebrei è una relazione e un impegno. Ebreo non vuol dire thailandese, filippino o marocchino, che vuol dire che arrivi da quella terra lì. Uno può essere mai vissuto in Israele, mai entrato neanche in terra di Israele, ma può essere benissimo un ebreo. Siamo ebrei perché Dio ci ha scelto per essere il suo, quello che dice in Esodo 19, 5, 6, il suo tesoro amato tra tutte le nazioni, un regno di sacerdoti e una nazione santa. Questo è quello che la Torah dice su di noi. Perciò non è l'appartenenza a un culto o a una terra, bensì il fatto che Dio ti ha scelto. E Dio ha scelto il popolo ebraico per essere Mamlechet Kohanim Vegoi Kadosh, quello che abbiamo spiegato adesso, un regno di sacerdoti e una nazione santa. Siamo ebrei perché ci ha scelto Dio per attuare il ruolo centrale del suo scopo nella creazione, ovvero che cosa? Orientare la nostra vita secondo la sua volontà per sviluppare in questo mondo una società e una comunità che rifletta la sua bontà e la sua perfezione. Noi siamo qui per... Vedete l'immagine che c'è dietro di me? Si capisce bene, perché... Ok. No, ma si capisce cos'è un soldato che... Ok. Perciò, cos'è la volontà di Dio? Dio ha scelto noi come i suoi portavoce, diciamo così, i suoi portavoce in questo mondo. Per che cosa? Per creare, per sviluppare una società e una comunità che rifletta la sua bontà e la sua perfezione. Perciò Dio è perfetto, Dio è buono, Dio è clemente e così via, e vuole che noi rendiamo questo mondo un posto dove c'è clemenza, dove c'è amore, dove c'è perfezione divina e così via. Ok? Siamo i suoi ambasciatori. In realtà, qua non lo dice perché oggi parla di ebrei, ma tutti i cittadini del mondo, ognuno in modo diverso, ha questa responsabilità. Anche i non ebrei, nelle varie culture, nelle varie religioni, hanno tutti la responsabilità. Ripeto, ognuno con i suoi strumenti, no? A noi è dato la Torah, a loro no, a loro è dato i 7 precetti e così via. Comunque sia, ognuno in questa terra ha la responsabilità di creare, di trasformare questo mondo, di sviluppare questo mondo in un modo dove si possa percepire divinità. Ok? Perché tutti hanno il comandamento di credere in un unico e in un solo Dio. Adesso, la sostanza di questo rapporto tra noi e Dio, lo statuto di questo impegno, ovviamente è la Torah. La Torah è il concetto, per favore, se qualche cosa non è chiaro, che fermatemi subito, ok? La Torah è il concetto di realtà come Dio l'ha comunicato all'uomo. È il modello del mondo perfetto. Ecco, quello che la Torah ci racconta, le varie leggi, le varie cose, è quello che è il modello, così diciamo, del mondo perfetto, così come è stato pensato da Dio, e descrive come il creatore vorrebbe che venisse vissuta una vita piena e giusta. Tutto quello che la Torah ci insegna è quello che Dio vuole che noi facciamo. Come del resto, lui stesso l'ha concepita per l'uomo. La Torah è stata ideata e concepita a priori per l'umano e non per gli angeli o per qualsiasi altra cosa. Perciò tutto quello che la Torah scrive è stato fatto su misura per noi. Ok. Questo sembrerebbe definire la nostra ebraicità come, qua lo scrive tra virgolette, una religione. Siamo ebrei perché ci atteniamo alle credenze e alle pratiche impartite dalla Torah. Ma qua dice, ma la Torah stessa dice che non è così. La Torah proclama, Levitico 16:16, che Dio abita in mezzo a loro, in mezzo alle loro impurità. Loro si intende proprio l'ebraico. Dio abita in mezzo a loro e in mezzo anche alle loro impurità. Il che significa che il suo rapporto con il suo popolo rimane invariato indipendentemente dal loro comportamento. Non c'è scritto che Dio abita in mezzo a loro solo quando sono puri e santi. C'è scritto che Dio abita in mezzo a loro anche quando loro sono impuri. Perciò non dipende dal nostro comportamento. Dio è sempre con noi. Nelle parole del Talmud, Sanhedrin 44a, un ebreo, anche se ha trasgredito, rimane pur sempre un ebreo. Perché uno non può dire, ah, tu sei un ebreo, hai fatto dei peccati, hai trasgredito, allora basta, non sei più ebreo. No, non funziona così. Anche se hai trasgredito, rimani sempre ebreo. Secondo la legge della Torah, l'ebraicità di una persona non è una questione di stile di vita o di percezione del sé. Si può essere del tutto inconsapevole della propria ebraicità ed essere ancora un ebreo. Quanti ebrei ci sono ancora al mondo che non sanno che sono ebrei? Perché la mamma lo era, la nonna lo era. Tante volte io, mi è successo tante volte questo, incontro una persona, conosco una persona, quello che è, mi dice, io non sono ebreo, ma mia nonna lo era. Ma faccio, ma nonna quale? Papà o mamma? Mamma, faccio, ti do la brutta notizia che sei ebreo anche tu. Perciò lui non sapeva di esserlo, ma lo è perché lo è, l'ha acquisito dalla nonna. Perciò si può essere del tutto inconsapevole della propria ebraicità ed essere ancora comunque un ebreo, o ci si può considerare ebrei e osservare tutti i precetti della Torah e non essere ancora un ebreo. Perciò non è la tua, come dire, il tuo pensiero che ti rende ebreo o no. Se tu non lo sai, allora non lo sei, o se tu pensi di essere ebreo perché ti senti ebreo, allora lo sei. No. Ovviamente la cosa principale per essere ebreo deve essere figlio di una donna ebrea. Questo questo nuovo paragrafetto si chiama L'essenza di una trasgressione. Ma prima di cominciare, fino a qua, tutto chiaro? C'è cosa da dire? Ok. L'essenza di una trasgressione. Allora, questo è il significato. Ma Samuele è qua? È andato via. Qua. Questo è il significato più profondo dell'assioma. Dicevamo prima,
No,
un
ma ci sono.
ebreo, sì.
Sono ascolto, ma ci sono.
Un ebreo, anche se ha trasgredito, è un ebreo, no? L'abbiamo chiamato un assioma. Perché uno dice, beh, se sei ebreo devi mantenere la Torah, se no. Ok. Il semplice significato di queste parole, che anche se trasgredisci rimani comunque un ebreo, è che un ebreo è ancora ebreo nonostante le sue trasgressioni. Ma a un livello più profondo, è proprio perché ha trasgredito che egli è ebreo. Cosa vuol dire? E vediamo subito. Un non ebreo che mangia chametz, vuol dire pane lievitato, durante Pesach, non ha fatto niente di male. Perché non ha nessun comandamento lui di non mangiare chametz. Allo stesso modo, per lui mangiare la matzah, per il non ebreo, o fare la cerimonia del seder, non ha alcun significato morale o spirituale. Perciò, un non ebreo che mangia pane a Pesach o che mangia la matzah a Pesach, non ha fatto nessun male. O non ha fatto neanche nessuna mitzvah, nessuna buona opera. Tuttavia, per un ebreo, le mitzvot di Pesach sono, è un esempio Pesach, no? Sono una componente del suo rapporto con Dio. Pesach come tefillin, come qualsiasi cosa. Perciò, per un non ebreo, fare Pesach non ha un valore. Ha fatto una bella cena con amici, con conoscenti. Così come mangiare pane per lui non è nessun peccato. Non hai una mitzvah, non sei soggetto. Per un ebreo se mangi pane hai fatto un peccato e se fai invece di sedere hai fatto una mitzvah. Perciò mi sono perso. Tuttavia, per un ebreo le mitzvah di Pesach o qualsiasi altra sono una componente del suo rapporto con Dio. Perciò sei ebreo perché sei ebreo, va bene. Rimarrai ebreo. Oh, finalmente è arrivata anche Chaya. Rimarrai ebreo a vita anche se non sai neanche di essere ebreo, anche se non sei mai stato circonciso, non hai mai fatto tefillin, niente. Rimani ebreo. per questa tua essenza. Però una cosa è essere ebreo, una cosa è avere anche un rapporto con Dio, giusto? Un padre mette al mondo un bambino e suo figlio ha vita, ma ho un rapporto con suo figlio? Non ci conosciamo? Allora, tuttavia per un ebreo le mitzvot sono una componente del suo rapporto con Dio. Quando li osserva, egli concretizza questo rapporto con lui. Vuol dire crei un rapporto, diventi sempre più vicino a lui, legato a lui, concretizzi un rapporto con Dio e lo include nella sua vita quotidiana. Se invece tu violi le mitzvot, Dio non voglia, tu stai trasgredendo ciò, tu stai trasgredendo, cioè agisci contrariamente all'impegno che definisce la tua identità. Perciò, abbiamo questi vari livelli. Sei ebreo perché nasci ebreo, però devi creare un rapporto con Dio. E abbiamo detto, se osservi le mitzvot, concretizzi il tuo rapporto con Dio. Se al contrario trasgredisci le mitzvot, cosa stai facendo? Stai trasgredendo qualcosa che definisce la tua identità. Stai falciando, come si dice, stai sgretolando un po' la tua identità. Samuele, sei d'accordo? Perciò se fai le mitzvot, concretizzi il tuo rapporto con Dio. Se non le fai, stai mancando, la tua identità viene sempre scemando.
No, no, ho capito. Volevo solo chiedere una cosa. Quando si è parlato prima, sei ebreo, siamo d'accordo. Ma la circoncisione non è una cosa importante? Cioè, deve esserci la circoncisione.
Ma sei ebreo anche se non la fai? Cioè, bisogna farla. Bisogna farla. Ma se non l'hai fatta, non è che non sei ebreo.
No, no, certo. Se la madre è ebrea, rimani ebreo di
sì.
tendenza.
Di nuovo, il discorso è questo: ti manca un qualcosa nella tua relazione con Dio, ma non è che non sei ebreo. Infatti, la parola ebraica mitzvah significa sia comandamento che connessione. Tzavta, chibur, vuol dire connessione. Il rapporto tra i due significati, perciò comandamento e connessione, della stessa parola, può essere inteso anche su due livelli. Perciò, a livello comportamentale, significa che ci colleghiamo a Dio attraverso il nostro adempimento ai suoi comandamenti. Lui ci ha comandato di fare delle mitzvot, noi le facciamo e ci colleghiamo con lui. Questo è a livello comportamentale. A un livello più profondo, significa che ci stiamo inesorabilmente collegando a lui in virtù del fatto che ci ha scelto come oggetto dei suoi comandamenti. Perciò faccio la mitzvah, sì, perché lui me l'ha comandato, ma faccio la mitzvah perché lui mi ha scelto di fare questa cosa, allora io facendo questa cosa mi connetto con lui, mi connetto con la sua volontà, con lui, col suo più intimo. Ovviamente questi due livelli di connessione sono due facce della stessa medaglia. Perciò connettersi con Dio e fare quello che lui vuole, alla fin fine è la stessa medaglia. Essendo le facce interne ed esterne della stessa verità, la nostra osservanza delle mitzvot nella vita quotidiana è la manifestazione del legame intrinseco tra Dio e gli ebrei. Perciò quando noi ascoltiamo le sue comandamenti e le mettiamo in pratica, questo è semplicemente la manifestazione di un legame intenso e intrinseco tra Dio e il popolo ebraico. Ci siamo? Domande? Benissimo. Nuovo titolino, il collegamento a 6 dimensioni, allacciate le cinture. Lo Zohar, che è uno dei libri della Kabbalah, il libro fondamentale della Kabbalah, dice, esprime questo concetto nel modo seguente. Ci sono, fate attenzione, 3 collegamenti che vengono chiamati Kishrin, vuol dire Kesher, nodo, collegamento. Ci sono 3 collegamenti che sono legati gli uni agli altri, ovvero Dio, la Torah e Israele, Israele inteso come popolo di Israele, non terra di Israele. Perciò Dio, la Torah e gli ebrei sono 3 cose legate una con l'altra. Ciascun livello poggia sull'altro e ciascuno di essi ha un aspetto nascosto e rivelato. Questo spiega. C'è l'aspetto nascosto di Dio, per esempio, e c'è l'aspetto rivelato, ovvio. Dio a un certo livello è nascosto, non lo vediamo, non lo sentiamo, non lo conosciamo. Poi c'è un Dio che si rivela. Vediamo magari a volte dei miracoli, vediamo le varie, il mondo e tutto quello che lui fa. C'è la parte rivelata e la parte nascosta. Anche la Torah ha sia un aspetto nascosto che un aspetto rivelato. Lo stesso accade con il popolo di Israele, che ha un aspetto nascosto e un aspetto rivelato. Perciò queste 3 cose che sono unite, intersecate l'una dentro l'altro, hanno una parte rivelata e una parte nascosta. Ok? Lo Zohar continua e descrive il modo in cui la Torah funge da anello di congiunzione tra Dio e gli ebrei. La Torah. Di come la Torah sia un tutt'uno con il suo divino autore, cioè Dio, e di come il popolo ebraico si connetta alla Torah attraverso lo studio e l'osservanza dei suoi insegnamenti. Perciò lo Zohar dice che la Torah è il trade union, per dirla semplice, tra Dio e gli ebrei. Perciò ti vuoi connettere con Dio? Devi passare tramite la Torah. E la Torah vuol dire le mitzvot, perché le mitzvot sono scritte nella Torah. Perciò Torah, studio e compimento di mitzvot sono il tuo modo di come connetterti con Dio. E questa è una rivoluzione, una cosa nuovissima. Cioè, non per noi, ma se andiamo a pensare, Dio... Allora, io voglio connettermi con una persona, con Samuele, per esempio, che stasera è calmissimo. Voglio connettermi con Samuele, gli telefono, gli parlo, vado a trovarlo, andiamo fuori, facciamo qualcosa. Ho una relazione con una persona. Come fai ad avere una relazione con Dio che non ha un corpo, che non ha, non puoi, sì, tu puoi parlargli, ma lui non ti risponde? Cioè, non è un rapporto come umano con umano. Allora uno si dice, ma questo Dio che è sì infinito, sì presente, ma visto che noi non lo conosciamo, non lo vediamo, come faccio ad avere un rapporto con Dio? Come, nello stesso modo come ho un rapporto con un umano. Allora, qua quello che Dio ha regalato a noi è che purtroppo a volte non siamo capaci di apprezzare, che Dio ci ha regalato un modo di come connetterci con Lui, così come ci connettiamo come un umano, cioè di avere un rapporto giornaliero con Lui. Perciò, con studio la Torah che Dio ha dato, che Dio ha messo se stesso nella Torah, io sto abbracciando Dio, io sto leggendo Dio, sto capendo Dio. Dio non lo capiamo, ma ogni volta che studiamo la Torah ne capiamo un goccio sempre in più. E questo è un regalo fantastico. Metto Tefillin, mi sto legando a Dio. Accendo le candele di Shabbat, le donne, mi sto connettendo con Dio. Perciò, forse noi a volte non lo vediamo in questi termini qua, ma Dio ci ha dato un regalo di poterci connettere in qualche modo con lui, pur essendo noi materiale, a lui spirituale, astratto. Ma quali sono gli elementi nascosti, tornando al discorso, e quali sono quelli rivelati di Dio, della Torah e di Israele? Prima abbiamo detto che abbiamo tutti e tre abbiamo nascosto e rivelato. Quali sono? Cosa? E qual è la loro rilevanza per la nostra connessione a Dio attraverso la sua Torah? Adesso spiega. Lo Zohar fa intendere che queste tre connessioni, Dio, Torah e Ebrei, sono interconnesse su due livelli, due frequenze. Un livello nascosto e un livello, è un livello nascosto e un livello rivelato. Cioè abbiamo due modi di connetterci con Dio, uno nascosto e uno rivelato. Per ciascuno dei tre collegamenti interconnessi esiste una dimensione esplicita e una dimensione implicita. Adesso spiega. C'è il cosiddetto aspetto rivelato di Dio, cioè quelle espressioni della sua realtà che egli sceglie di manifestare all'interno dell'esistenza che ha creato, e vi è il suo aspetto nascosto, la sua assenza inconoscibile, essenza inconoscibile. Anche l'ebreo ha il suo sé rivelato e il suo sé manifestato. Anche noi c'è una parte rivelata e una parte nascosta. Cioè il modo in cui egli si esprime attraverso il suo comportamento e la sua parte nascosta, che poi è il suo sé stesso per eccellenza. Perciò il mio modo di comportarmi, il modo di parlare, cosa rivela? Rivela a volte quello che è nascosto dentro di me. Io ho un pensiero, lo rivelo, il mio pensiero è nascosto, tu non puoi capire il mio pensiero, ma io lo rivelo tramite quello che dico o tramite quello che faccio. Anche la Torah, come detto sopra, ha sia un pronunciato che ha un significato più implicito, come l'anello di congiunzione tra Dio e Israele. Perciò dal punto di vista del non rivelato, perciò del nascosto, l'anima dell'ebreo è legata alla vera essenza di Dio attraverso il rapporto intrinseco con la Torah e attraverso l'impegno che la Torah rappresenta. Perciò, parlando di nascosto, l'anima che cos'è? È nascosta, l'anima non la vedo, è una cosa dentro di me. Perciò questa mia anima è legata a sua volta alla vera essenza di chi? Di Dio. Come è legata? Attraverso il rapporto intrinseco con la Torah e attraverso l'impegno che la Torah rappresenta. Perciò io, il mio rapporto alla Torah fa sì che il mio nascosto si collega col nascosto di Dio, la mia anima con la sua. Anche se la vita dell'ebreo a livello conscio e comportamentale è in contrasto con la volontà rivelata di Dio, egli non è meno ebreo. Io non faccio le mitzvot, non io faccio, un ebreo non fa le mitzvot. Perciò stiamo spiegando adesso che quando fai le mitzvah sei interconnesso con Dio, la tua anima con la sua essenza, ok? Cosa succede se io non faccio le mitzvot? Dice qua, non sei meno ebreo, perché il legame nascosto e intrinseco che definisce la sua ebraicità rimane inalterato. La tua anima che è collegata con lui rimane inalterata. Certo, impoverita forse, non è a livello rivelato, perché non si vede, che non stai facendo le mitzvot, ma sei connesso con quel filo che è sempre attaccato con Hashem, anima con la sua, la tua anima con, diciamo, la sua anima. Tuttavia, per esprimere questo rapporto a tutti i livelli del suo essere, al fine di portare la sua vita in linea con la sua essenza, l'ebreo deve ribadire il collegamento con ciò che è stato rivelato, e può farlo solo studiando la Torah e osservando i suoi precetti. Allora, sicuramente voi non capirete tutto quello che stiamo dicendo, perché il concetto non è dei più facili, è stato tradotto da un'altra lingua, e ogni traduzione non è mai semplice da fare, specialmente quando è di un argomento un po' complesso. Perciò, anche se non stiamo capendo esattamente tutto, a grandi linee capiremo. Perciò, ritornando sull'ultima frase, tuttavia, per esprimere questo rapporto tra noi e Dio a tutti i livelli, al fine di portare la sua vita nostra in linea con la sua essenza, perciò la Torah, l'ebreo deve ribadire il collegamento con ciò che è stato rivelato, e può farlo solo studiando la Torah e osservando i suoi precetti. Perciò il punto è sempre questo, che avendo parti nascoste e parti rivelate, comunque sia il canale diretto è sempre la Torah e i precetti. Adesso parla della terza connessione. Tuttavia, c'è un altro e ancora più profondo significato delle parole della Kabbalah, dello Zohar. Il passo citato, abbiamo parlato di tre collegamenti che sono legati uni con gli altri, abbiamo detto, no? La traduzione in aramaico di queste connessioni l'abbiamo chiamata prima, se vi ricordate, Kishrin, che letteralmente significa nodi, Kesher. Kesher vuol dire nodo, perciò questi tre connessioni si chiamano Kishrin. A prima vista, questo sembra essere un uso scorretto. Infatti, se la Torah e il legame tra Dio e Israele risulta che abbiano tre entità, Dio, Torah e Israele, collegate tramite due connessioni, connessioni di Israele e connessioni della Torah con Hashem, perciò Dio, abbiamo la connessione tra l'ebreo e Dio è tramite la Torah, allora cosa vuol dire? In realtà dovrebbe esserci tre connessioni. Se siamo in tre, come possiamo essere connessi tutti e tre tra di noi? Se abbiamo, deve avere tre connessioni per essere tutti e tre connessi. Dov'è quindi la terza connessione? Questo ci porta a una seconda definizione delle dimensioni nascoste e rivelate, riguardanti il rapporto tra Dio e il popolo ebraico. Adesso capiremo. Il Midrash afferma: due cose hanno preceduto la creazione di Dio del mondo. Quando Dio ha creato il mondo, due cose hanno preceduto il mondo: la Torah e il popolo ebraico. Prima ancora di creare il mondo, che Dio creasse il mondo, la Torah c'era già. È stata data dopo, certo, ma c'era già. Anzi, viene spiegato che la Torah invece era proprio il, in inglese si chiama blueprint, come si dice in italiano, il schema, il quando fai la, quando vuoi costruire una casa, no? Fai prima il progetto. La Torah è il progetto sul quale, tra virgolette, Dio guardava quando voleva creare il mondo. Perciò il mondo, questo è importantissimo sapere, il mondo è stato creato, progettato sulla Torah. Perciò la Torah era la guida del mondo, perciò Dio guardava nella Torah per poi creare il mondo. Perciò due cose hanno preceduto la creazione del mondo: la Torah e il popolo ebraico. Eppure, Non so chi ha preceduto, non so chi ha preceduto cosa, ma quando la Torah afferma, parla ai figli di Israele, ordina ai figli di Israele, no? Quando dice a Mosè, parla agli ebrei, di a loro, eccetera, e così via, so che Israele ha preceduto tutti, no? Se la Torah scrive parla al popolo ebraico e di loro questo e quest'altro, vuol dire che il popolo ebraico è nell'ordine di tempo, è il primo popolo. In altre parole, Dio ha creato il mondo in modo che Israele, il popolo Israele, potesse implementare il suo piano divino per il creato. Perciò, come delineato nella Torah, quindi i concetti di Israele e Torah precedono il concetto di un mondo nella mente del creatore. Perciò prima ancora che Dio creasse il mondo, cos'era il motivo principale che Dio ha creato il mondo? È la Torah. Non è che Dio ha creato il mondo e poi ha inventato la Torah, ok dai, diamo la Torah al mondo. No. Dio ha creato la Torah per far sì che la Torah venisse rispettata, seguita, doveva creare per forza un mondo, no? Che il mondo possa seguire la Torah. Chi è il primo che possa, chi è il primo che deve seguire la Torah? Il popolo ebraico, perché l'ha data a noi la Torah, non a altri popoli, no? Allora, per questo motivo, la Torah e il popolo ebraico precedono il mondo. Perché? Ripeto, perché il mondo è stato creato subordinato al fatto che c'è la Torah. Dio la prima cosa che ha pensato è voglio creare la Torah, però voglio darla a qualcuno questa Torah, non voglio tenermela per me. Allora ha detto creo il mondo per poter regalare al mondo la Torah. Perciò la Torah e il popolo ebraico, che è il portavoce della Torah, vengono creati nell'idea di Dio prima del mondo. Samuele?
Volevo dire, mi sembra di sapere che la Torah è stata proposta a tutti i paesi del mondo e soltanto il popolo ebraico l'ha accettata.
Attenzione, ho detto prima, una cosa è quello che Dio ha ideato, una cosa è quando Dio l'ha data al mondo. Creare è una cosa, proporla è un'altra.
Ma se sapeva che doveva già essere al popolo ebraico?
Bravissimo. È bravo. Allora perché l'ha data, ha fatto tutta questa cosa di proporla a tutti?
Non so, non conosco i piani di Dio.
No, è semplice. Dio sapeva che tutti avrebbero, come si dice, rifiutato. Ma ha dovuto proporla, perché un giorno nessuno possa mai venire a dire bella, l'hai data a loro, ma se la proponevi a noi l'avremmo accettata e noi saremmo stati i tuoi portavoce, perché non ce l'hai proposta? Allora uh-huh. Dio, per evitare tutte le varie accuse da nessuno, l'ha andata a proporre a tutti i popoli, il quale ogni popolo ha chiesto a Dio, ok, cosa ci proponi, cosa è scritto nella Torah? E allora ognuno ha detto non uccidere, noi la nostra cultura si basa sull'uccidere, non fare adulterio, bla 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 bla, quanto costa? Gratis, dacene due. Vabbè, però il punto è quello che do la proposta a tutti, che nessuno possa mai dire grazie, loro sono avvantaggiati perché gli hai dato la Torah. No, potevi sceglierla anche tu, il tuo avo non l'ha scelta. Mm-hmm. Perciò nell'idea di Dio la Torah e l'ebreo, perché va insieme, il popolo ebraico e la Torah, che siamo i portavoci, è stato creato prima ancora del mondo. Qua parliamo di Israele, di chi è? Noi siamo arrivati prima ancora del mondo, non prima ancora di Israele. Perciò, nell'idea di Dio, la Torah è già stata ideata ancora prima del mondo. Anzi, il mondo è stato creato per poter dare la Torah al mondo. Eppure, qual è l'idea più radicata all'interno della conoscenza divina? La Torah o Israele? Ripeto, Israele si intende il popolo di Israele, ok? Israele esiste, la Torah esiste, Dio esiste, oh, Israele vuol dire popolo ebraico, esiste affinché la Torah possa essere applicata. Dio ci ha creati perché noi possiamo applicare la Torah. O, una domanda, l'ebreo esiste affinché la Torah possa essere applicata? O la Torah esiste per servire l'ebreo nel compimento della sua missione e come espressione del suo rapporto con Dio? Bella domanda questa, la ripetiamo. La domanda in questione è, gli ebrei perché esistono? Affinché la Torah possa essere applicata? O gli ebrei esistono perché la Torah esiste per servire l'ebreo nel compimento della sua missione e come espressione del suo rapporto con Dio? Risposta: se la Torah si presenta come il mezzo affinché gli ebrei possano esistere seguendo i suoi dettami, il Midrash dice questo presuppone che il concetto di ebreo sia primario rispetto a quello della Torah. Perciò, se la Torah è il tramite il quale l'ebreo può portare la parola di Dio al mondo, allora chi viene prima? La Torah, allora. E l'ebreo. L'ebreo viene prima della Torah. Se la Torah presenta come il mezzo affinché gli ebrei possano esistere seguendo i suoi dettami, il Midrash dice che questo presuppone che il concetto di ebreo sia primario ancora rispetto a quello della Torah. Ciò significa che il rapporto di Dio con gli ebrei precede, in senso concettuale, la Torah, poiché la Torah viene a servire quel rapporto. La Torah viene a aiutare quel rapporto. In questo senso, Israele, l'ebreo, è il collegamento tra Torah e Dio. Pertanto, e non è facile, lo capisco, pertanto l'esistenza della Torah come incarnazione della saggezza divina è il risultato dell'esistenza di Israele e della sua connessione con Dio. Abbiamo detto prima, no, che è tutto intersecato uno con l'altro. Quindi abbiamo tre connessioni che collegano Dio, Israele e la Torah. A livello rivelato, la Torah funge da collegamento con Dio, tra Dio e Israele. La Torah è collegata a Dio e Israele è collegata alla Torah. Ciò include sia la connessione realizzata attraverso l'osservanza di una mitzvah, sia la connessione definita dall'impegno. Cos'era la domanda del titolo? Perché siete così chiusi voi ebrei? Perché siete così complicati voi ebrei? Dovrebbe essere, ma non chiusi, complicati.
Volevo chiedere giusto una cosa.
Sì.
Quindi chi non segue le mitzvah e chi non segue la Torah ha due connessioni e non tre.
Bella. Bella. Abbiamo detto che il suo livello...
Puoi ripetere la domanda, Samuele? Scusa, non ho capito.
Cioè, quando si parla di tre connessioni si parla dell'ebreo con la Torah con Dio e Dio con l'ebreo. Se però l'ebreo non segue i precetti della Torah, perde un collegamento. Quindi ne rimangono due.
Abbiamo detto che il suo collegamento comunque è lacerato. L'abbiamo detto all'inizio.
Sì, ma non c'è. Se uno non segue i precetti della Torah... Anzi, diventa addirittura uno, perché se io non seguo i precetti della Torah e non sono connesso a Dio, mi rimane soltanto quel briciolo, essendo ebreo, che sono connesso con Dio.
Che è intoccabile.
Quindi me ne rimane uno.
Sì, possiamo dire che è così?
non lo so, ma perché siamo molto complicati, come dicevi, no? Cioè, no, perché cerco di uscire da un labirinto, perché non è che...
Cioè... Abbiamo detto, sei perché sei nato, però bisogna vedere quanto impegno tu ci metti per collegarti.
Esatto, ma se non mi collego... Tutto...
Sì. Basta. Infatti qua dice, ciò include sia la connessione realizzata attraverso l'osservanza di una mitzvah, sia la connessione definita dall'impegno stesso. Ma a livello più profondo, più quintessenziale, quintessenza, no? Esiste un terzo collegamento, ossia il collegamento diretto tra Dio e il suo popolo, che precede il concetto stesso della Torah. Prima ancora della Torah c'è la connessione tra Dio e il popolo. A questo livello, il coinvolgimento dell'ebreo nella Torah è quello che collega la Torah a Dio, che spinge Dio stesso ad estendere il suo essere infinito e del tutto indefinibile fino a diventare un mezzo di sapienza divina e di volontà divina. A questo livello, sempre della quinta essenza, non è l'ebreo che ha bisogno della Torah per essere tutt'uno con Dio, ma è la Torah che ha bisogno dell'ebreo per evocare il desiderio di Dio di proiettare se stesso attraverso la Torah. Wow! Perciò Dio si proietta, ripetiamola, a questo livello qua, non è l'ebreo che ha bisogno della Torah per essere tutt'uno con Dio, ma è la Torah, che è lei che ha bisogno, la Torah ha bisogno dell'ebreo per evocare il desiderio di Dio di mettere, di proiettare se stesso attraverso la Torah. È profonda. Ciononostante, la Torah è cruciale per il rapporto dell'ebreo con Dio. Infatti, l'essenza dell'ebreo è radicata con l'essenza di Dio ed è un tutt'uno con la sua fonte. Tale essenza, dell'essenza dell'ebreo che è Dio, tale essenza scende a far parte dell'esistenza dell'uomo assumendo una precisa identità come anima prima e come essere umano poi. Perciò questa essenza che abbiamo di connessione, questo rapporto che c'è tra Dio e ebreo, fa parte dell'esistenza dell'uomo. Perciò cosa succede? Assume un'identità prima come anima e poi come essere umano. Dio ha dato, stiamo finendo, Dio ha dato all'ebreo la sua Torah. Attraverso la Torah l'ebreo tocca la profondità della sua essenza e fa suo il legame con il suo creatore e lo sperimenta nella realtà quotidiana della sua vita. Qua abbiamo messo tante cose sul fuoco, tanta carne sul fuoco. Se Dio ha bisogno della Torah, se la Torah ha bisogno dell'ebreo, se l'ebreo ha bisogno della Torah, sono tutte varie sfaccettature, vari livelli. Però alla fine, qua dice che la Torah è cruciale, la Torah è vitale per questo rapporto tra l'ebreo e Dio. Questa essenza, ripetiamo le ultime frasi, infatti l'essenza dell'ebreo è radicata con l'essenza di Dio ed è tutt'uno con Dio, con la sua fonte. Tale essenza scende a far parte dell'esistenza dell'uomo assumendo una precisa identità come anima prima che come umano. Cioè, prima sei anima e poi sei un umano. Dio ha dato all'ebreo la sua Torah. Attraverso la Torah l'ebreo tocca la profondità della sua essenza e fa suo il legame con Dio e lo sperimenta nella realtà quotidiana della sua vita. Perciò, alla fin fine, sempre il punto è quello. La Torah è quello che ti connette in un modo profondo all'essenza di Dio. Siamo connessi perché siamo connessi con anima. Ma questa connessione non può passare senza Torah. Sei ebreo perché sei ebreo, punto, stop. Ma vuoi connetterti con Dio? Non c'è altro modo di passare dalla Torah. E quando diciamo Torah, si intende anche le mitzvot, perché le mitzvot sono scritte nella Torah, perciò la preghiera, le mitzvot, tutto questo sono canali che ti uniscono in un modo profondo con Dio. La prossima volta sceglieremo un argomento un po' più semplice, però ce l'abbiamo fatta. Sentiamo voi cosa avete da dire, chiedere, eccetera. Chi vuole cominciare? Posso? Prego.
Cioè, dico quello che ho capito. Non so se ho capito giusto. Allora, Kadosh Baruch Hu, prima di fare il mondo, fa Am Israel e la Torah. Cioè, due cose...
Aspetta, prima di fare il mondo, ok, sì.
Ok. Allora, perché l'ebreo è unito naturalmente, per natura, a Kadosh Baruch Hu? Perché ha una nefesh elokit.
Dottor Messina, abbi pazienza.
Ha un'anima divina.
Parli in italiano, ecco.
Un'anima divina, come c'è scritto nel Tania, peraltro, no? Quindi questa anima divina è il legame basilare che noi abbiamo con Hashem.
Sì.
Che però, se non è coltivato, diciamo così, o non ha altri mezzi per andare avanti, rimane affievolito, rimane indebolito. Ok? Allora, Kadosh Baruch Hu dà a noi la Torah per darci i mezzi per potersi unire con Hashem. Cioè, la Torah è un mezzo che viene dato al popolo di Israele, che è stato concepito prima del mondo, per potersi unire a Kadosh Baruch Hu.
Concepito concettualmente, attenzione.
Concettualmente, certo.
Concettualmente, ma dicono che... Okay.
Quindi, è vero che la Torah ha bisogno dell'ebreo per evocare l'ebreo, ad evocare se stesso alla Torah, come ha detto nell'ultima frase, no? Che sembra complicato. Ma il gioco è tutto capire che, avendo l'anima divina, io sono già ebreo, anche se non faccio nessuna mitzvot, anche se non so di esserlo. Anche se non so di esserlo. Casomai posso essere più debole, posso essere un rasha, posso essere... però sono sempre ebreo. Proprio perché ho quest'anima che parte mammash, cioè veramente di Hashem. E quindi questo legame è indissolubile. E ho solo bisogno di un motore, diciamo così, che mi faccia fare il viaggio, che è la Torah. Mi sembra questa sia la sintesi, insomma, come cosa. Quindi il progetto di Hashem è implementare, come detto prima, cioè aumentare la nostra capacità di avvicinarsi ad Hashem tramite un mezzo che lui stesso ci ha dato, che è la Torah.
Che è tutt'uno con lui.
Quindi uno entrando nel pensiero della Torah entra nel pensiero, si fa per dire, di Hashem e si unisce ad Hashem spiritualmente, naturalmente.
Esatto.
Però uno può anche essere breve essendo un gran rasha perché ha l'anima divina.
Dottor Messina, se una persona mette al mondo un bambino e poi non lo vede mai più in vita sua, perché è quello che vuoi.
È sempre suo figlio. Ecco, quindi l'importante qui, e quindi il valore della donna, che nasca da una donna ebrea o che faccia l'Yehur secondo la Lacan,
ovviamente.
Che nasca da una donna ebrea, cioè tutto è la mamma, insomma, il tramite da Kadosh Baruch Hu e l'ebreo è la mamma, insomma.
È la donna.
Questo,
è sempre lei la vincente, c'è poco da
fare. È la mamma.
C'è poco da fare, sempre così. Ok.
Questo è la sintesi, credo.
Sì, so. ha fatto un riassunto abbastanza giusto. Ai ai ai, Samuele sta... Ai ai ai.
No, stavo pensando al discorso di Zalman che diceva quando si ha l'anima divina. Ma adesso non voglio entrare in un discorso complesso, ma se uno fa la conversione, l'anima divina non ce l'ha e la ritrova? O c'è e non sa di averla?
No, gli viene.
In quel momento?
Gli viene. Al momento della conversione viene quell'anima divina, certo.
Perché mi risulta che secoli fa la conversione non era ammessa.
La conversione, la moglie di Mosè era convertita.
Ma convertita cosa se non era ancora, non c'era la Torah ai tempi di...
Va bene, ok. Lei ha accettato, all'epoca voleva dire accettare il monoteismo.
E sì, poi, no, ma dal poi momento quando... che è arrivata la Torah, pare che chi nasce ebreo è ebreo e basta.
No, Ruth la Moabita dove la mettiamo? Che è nata dopo la Torah.
Mm-hmm.
No.
Aspetta,
io un secondo, fallo finire. Quindi sta dicendo...
No, ho finito, era giusto per capire se l'anima divina entrava...
Entra al momento che dell'accettazione del micro o delle varie prassi.
Mm-hmm. Ok, grazie.
No, io volevo solo aggiungere per quello che diceva appunto Samuele, che al momento del Matan Torah,
del dono dice, della Torah,
del dono della Torah, si dice che tutte le anime di tutti gli ebrei e di tutti i convertiti erano lì anche degli anni, cioè anche del futuro,
certo, erano le anime, lì certo,
al momento del dono della Torah. Non so come funzioni poi, come vada, però c'erano già tutte quelle anime, comprese quelle dei convertiti.
Ma infatti, scusa che ti interrompo, quando il Talmud parla di un non ebreo che si converte, non dice un goi che si converte, goi vuol dire non ebreo, dice un ger shenit gayer, un convertito che si converte. Cosa vuol dire? Che il convertito ha già l'anima, è già predisposto a poter fare la conversione. Perciò è già, non è ebreo perché non è ancora ebreo, ma è già chiamato ger, convertito. Un convertito che si converte, sembra un nonsense, ma così quello che il Talmud scrive. Perciò le anime erano già presenti anche quelle dei convertiti.
Interessante.
Sì, sì.
No, mi sono venuto in mente, non è proprio precisamente questo, ma comunque molto, molto simile, che nel 14° capitolo del Tania, l'Alter Rebbe dice che se tu ti senti molto elevato, eccetera, eccetera, a un certo punto scende su di te l'anima di un tzaddik che ti dà un motore accessorio, diciamo così, no? È lo stesso fenomeno. È lo stesso fenomeno. Cioè, là si parlava del Beinoni che cercava di diventare tzaddik, che se lo merita arriva l'anima di uno tzaddik che entra su di lui e lo implementa. E qui è la stessa cosa, nel momento del Ghiur...
Sì. È già incanalato, manca...
Incanalato, sì.
Sì.
Anzi, lo stesso Anterrebbe, se non sbaglio, dice che anche tra i Goim ci sono molti che hanno un'anima... predisposta, lo dice chiaramente nel Tania, la terrebbe questo. Quindi, d'altronde Ruth, eccetera, abbiamo già detto, insomma.
Sì.
Tante persone.
Okay. Vittorio? Come stai, Vittorio?
Sì, il Shur è sicuramente molto impegnativo.
Sì.
Però adesso, grazie agli interventi di Zalman, Davide, Samuele, diciamo, ho capito ancora meglio. La domanda ce l'avevo, ma mi ha preceduto Samuele con la sua prima domanda, quella della Torah data offerta anche ad altri popoli, e quindi abbiamo già avuto la risposta. Grazie.
Ok, grazie. Ma i tefillin te li hai resi, Rassema?
Non ancora, non so che problema ci siano, perché non mi ha ancora telefonato. No?
Puoi chiamarlo, per favore, perché lui molte volte...
Sì, domani...
Ma ti ha dato un altro paio intanto?
Come? No?
Non c'è. Ai, ai, ai.
Domani okay. Lo chiamo.
In mattinata però, perché in pomeriggio ha qualcosa lui. In mattinata.
Ok.
Ok, ok. Qualcun altro che vuole dire qualcosa? Chiedere, dire, aggiungere, togliere?
Bisogna aggiungere, non togliere.
Ok, allora ricordiamo...
una specie di domanda mi è venuta in mente. Ma per esempio, le tipologie degli ebrei o dei bambini di Pesach, oppure ancora meglio delle trog e del lulav, cioè le quattro specie che devono essere unite. Perché qui mi sembra di capire da questa lezione, che è ben molto profonda, che ci sono le diverse connessioni con Hashem. Ecco, però servono tutti questi ebrei comunque, anche quelli che hanno pochissima connessione. Perché quello, non so, il bambino che non sa fare domande, oppure il malvagio, oppure la palma che non profuma, cioè la palma che ha sapore non profuma, oppure il salice che non sa di niente.
Sono tutti parte del popolo ebraico, sono tutti
anche quello che non va al seder, anche quello che non va al seder.
Anche quello che non va al seder. Cioè, servono tutti poi alla fine
assolutamente,
per fare la mitzvah.
Assolutamente. Assolutamente.